Carissimi amici, il Vangelo di questo lunedì 17 ottobre è tratto da Giovanni, racconta la chiamata dei primi discepoli. In quel tempo uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simone di Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo", e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù gli disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro". Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: "Seguimi". Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth". Natanaele gli disse: Da Nazareth può venire qualcosa di buono?" Filippo gli rispose: "Vieni e vedi". Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità". Natanaele gli domandò: "Come mi conosci?" Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi". Gli replicò Natanaele: "Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele", gli rispose Gesù. "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste". Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo". Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, carissimi amici, abbiamo un Vangelo molto bello che parla della sequela di Gesù da parte dei primi discepoli. Questi due discepoli che stavano con Giovanni sono i primi discepoli di Giovanni, appunto. Giovanni aveva una scuola, Giovanni aveva una sequela, Giovanni predicava la conversione e aveva creato attorno a sé un gruppo di persone che lo seguivano perché erano chi seguivano Giovanni? Seguivano quelli che aspettavano il Messia. Giovanni il Battista era seguito anche nel deserto da quelli che stavano aspettando il Messia. E in Israele, al tempo della venuta di Gesù, molte persone aspettavano il Messia e Giovanni aveva incarnato il profeta tipo, cioè il profeta che chiedeva una conversione e che invitava tutti i discepoli a vivere come viveva lui, lontano dal mondo, dai palazzi del potere e a predicare quindi un battesimo di conversione. Ma questo battesimo di conversione mirava alla venuta del Figlio di Dio. Quando arriva Gesù, Giovanni dice ai suoi discepoli: pensate che bello, ecco il Figlio di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Cioè, Giovanni quindi non si identifica per niente con il Messia, ma anzi ci tiene fin dall'inizio a dire ai suoi discepoli: noi stiamo andando verso il Messia, anzi, il Messia sta venendo verso di noi. Ora il Messia è arrivato. Quando passa Gesù, Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così, cari amici, anche noi, quando celebriamo l'Eucarestia, così ogni volta che noi ci troviamo di fronte a Gesù, ogni volta che la Chiesa ci fa vedere Gesù, anche nelle mani dei sacerdoti, ci ripete la stessa espressione: ecco l'agnello di Dio. Non ce lo ripete per una specie così di vanità oppure di ostentazione, ma ce lo ripete perché nel nostro cuore ci sia chiarezza, ce lo ripete perché il nostro cuore non confonda il Signore con tutti gli idoli che volano attorno alla nostra testa, al nostro cuore, e perciò la Chiesa ci indica subito qual è anche il suo vero e unico tesoro. E che sarà anche il mio tesoro, ecco l'agnello di Dio. È un gesto veramente bello perché è il gesto che traduce la volontà di Gesù, la stessa volontà che Gesù ha tradotto nei confronti dei primi discepoli, ma soprattutto la stessa volontà di Giovanni, appunto, di indicare Gesù, ecco l'agnello di Dio, cioè è il Signore, è il nostro Salvatore. Allora noi che facciamo? Noi facciamo come i primi discepoli. Ognuno viene da mille strade, da strade diverse, ma tutti vanno verso Gesù. Ognuno ha avuto tanti maestri nella vita. Anche noi abbiamo avuto tanti maestri. Ci siamo formati alla scuola di rabbini famosi, ci siamo formati alla scuola della cultura del tempo, ci siamo formati alla scuola dell'educazione del tempo. Ognuno ha avuto una famiglia particolare. Ognuno ha avuto delle indicazioni dottrinali particolari. Guardate, non è importante, noi possiamo andare incontro a Gesù da tutte le direzioni. E questa è la bellezza. Ma c'è un momento che sulla via, che è questa direzione da cui proveniamo, si erge la voce di Giovanni Battista, si erge la voce della Chiesa che ci dice: ecco l'agnello di Dio. E ce lo dice con una profondità così grande che noi guardiamo dentro di noi e scopriamo che questa voce, quella voce corrisponde con la realtà del nostro cuore. Noi cerchiamo la definitività, noi cerchiamo l'eternità, noi cerchiamo ciò che appaga il cuore. Ecco l'agnello di Dio. E l'agnello quindi acquista un volto particolare. Il mio desiderio prende forma, ha un volto particolare. Il mio desiderio più profondo, l'inquietudine più profonda si modella, prende un forma, si incarna e diventa Gesù. E quel Gesù si può seguire. E quel Gesù però mi fa una domanda, perché quasi a farmi prendere coscienza di chi sono io, quasi a farmi prendere coscienza di quale cammino ho fatto fino ad oggi. Gesù si volta, guarda i discepoli, guarda noi questa mattina e ci dice: che cercate? È bellissimo, perché colui che è il nostro cuore, colui che è tutto, non rimane, diciamo così, un Dio generico, ma rimane un Dio che entra dentro la relazione, diventa un Dio che mi interpella, diventa un Dio che ha un carattere, diventa un Dio che ha una volontà, diventa un Dio che ha degli affetti, diventa un Dio personale, mi dice: cosa cercate? Instaura un rapporto con me, mi obbliga a guardare nel cuore, mi obbliga a guardare il mio cammino, mi obbliga a guardare la speranza che è dentro di me, mi obbliga a dare ragione al mio cammino, alla mia sequela, mi dice: cosa cercate? Vuole prendere da me, vuole tirar fuori da me, appunto, i motivi della mia speranza, e mi invita a seguirlo in maniera personale, a scegliere, a decidermi personalmente per lui, e mi invita a stare con lui, mi invita a stare dentro una storia che prende un nome, mi invita ad avere una storia che ha un indirizzo, cioè mi rende questa storia visibile, rende questa storia, come dire, una storia fatta di intrecci, di relazioni, mi fa dimorare dove dimora lui, cioè la storia con lui diventa una storia che ha un indirizzo, la storia con lui diventa una storia che ha una durata, la storia con lui diventa una storia che ha una serie di incontri, una storia che può dire: ecco, la storia con Gesù lascia delle tracce. Quando io ho una storia con Gesù insieme con i fratelli, noi lasciamo delle tracce, non è una storia insignificante, è una storia che nel bene e nel male lascia delle tracce, la storia che io con Gesù lascia delle tracce, io lascio delle tracce nella Chiesa. E queste tracce sono le tracce che seguiranno altri fratelli, che diventeranno a loro volta testimoni, perché la dimora di Gesù ha bisogno della tua testimonianza. La dimora di Gesù è come qualcosa che si dilata con la tua adesione a Lui. La tua adesione di Lui allarga questa dimora, perché la dimora di Gesù non è una dimora materiale, ma è una dimora relazionale, è una dimora fatta di amicizia, e questa amicizia si dilata con la tua partecipazione alla sua dimora. E questa partecipazione crea appunto una dimora ancora più grande, più visibile, che è caratterizzata anche dalla tua personalità, che diventa la personalità di Gesù insieme a quella dei fratelli. Questa dimora quindi diventa sempre di più una dimora che entra, si inserisce perfettamente nelle pieghe di questa realtà. Allora questa dimora diventa l'anima di tutte le dimore dell'uomo. Questa dimora, che è la dimora della fraternità, dell'amore, dei fratelli che hanno incontrato Gesù, diventa in realtà l'anima di tutte le dimore, cioè quelle dimore che oggi noi andremo a visitare, ad abitare nel luogo del lavoro, nelle nostre famiglie, nella metro, lì dove ci troviamo a vivere. Ebbene, questa dimora, questo luogo dell'incontro con Gesù, diventa la dimora del mio cuore, dei miei rapporti, e questa città prende vita, non è più una città inerte, una città senza spessore, una città senza colori, ma questa città prende vita perché essa stessa cercava la dimora, essa stessa cercava l'incontro con Gesù. E questa città nella tua carne prende dimora, questa città nella sua carne trova l'incontro, questa città nella sua carne diventa vivibile, nella tua carne questa città diventa vivibile, trova la dimora. E così Gesù ci dice: chi cercate? Ci fa rientrare noi stessi, ci invita a seguirlo, ci dice: io abito qui. E io mi ricordo l'ora in cui lui mi dice: io abito qui, sto con lui. E E così io sto con lui quando sto con te, io sto con lui quando desidero di incontrarti, quando desidero di scambiare una parola con te, quando stringo la tua mano, quando sento la tua umanità, io sto con lui, sto con Gesù. E per me tutto acquista un senso perché tutto si incarna e la mia vita non è più una vita generica. La prima cosa che mi dice Gesù, appunto Gesù mi dice chi sono. Gesù non mi dice tanto chi è il Dio eterno, certo, ma mi dice chi sei tu? Tu stai venendo da questa situazione, quindi così come Natanaele, Pietro, Filippo si sentono toccati nel cuore perché Gesù rivela all'uomo chi è. Rivela all'uomo da dove viene, dove va. Gesù rivela sempre qualcosa di personale della tua vita. Stando con Lui, rimanendo con Gesù, noi veniamo a conoscere chi siamo, noi veniamo a conoscere come è fatto il nostro cuore. Gesù ci rivela come è fatto, ci dice quali sono i motivi della mia inquietudine e mi rivela veramente appunto tutto il cammino che ho fatto fino ad oggi. Mi fa stare con Lui che preghiamo il Signore perché questo giorno e tutti i giorni della nostra vita noi possiamo rimanere con Gesù e Gesù possa veramente aprirci il cuore e Gesù possa veramente indicarci dove stiamo andando e Gesù ci insegni anche a guardare dove guarda Lui, perché in questa maniera troveremo la pace, troveremo quella sana anche inquietudine che ci porta sempre di più dentro la verità. Vi benedico e vi auguro una santa giornata. A presto.